Il racconto della neve e dello sci di Franco Brevini.
All'inizio lo sci non è sport e nemmeno divertimento. È un trucco, uno stratagemma antichissimo per non sprofondare. È un'invenzione nata per necessità, come una zattera sotto i piedi. Prima ancora della ruota, i cacciatori capiscono che se vuoi inseguire una preda sulla neve, devi allargare l'appoggio, distribuire il peso. E questa intuizione non resta teoria, ce la raccontano le immagini tramandate. Sul Mar Baltico, a Zalavruga, le incisioni rupestri mostrano figure in movimento sugli sci. Non sono sagome vaghe, ma hanno dettagli che colpiscono come se il gesto fosse già una piccola tecnica. Nelle Lofoten a Rodoi un uomo scivola su assi lunghissime. È un'immagine potente, quasi mitica, non una semplice iconografia. È la memoria di un corpo che ha imparato a trasformare l'inverno in un'esperienza di cammino. Poi ci sono le prove materiali e in un certo senso sono ancora più impressionanti. Nelle torbiere svedesi di Kalvträsk sono riemersi sci di circa 5200 anni fa. Sono più vecchi delle piramidi, sono più antichi di molte città che consideriamo le origini della civiltà. Il dato sposta lo sguardo, lo sci non è modernità. È una specie di tecnologia primaria, una delle prime risposte umane all'ambiente. Dove la neve domina, l'uomo si è visto costretto a inventarsi un piede più largo. Col tempo, naturalmente, cambiano forme e funzioni. Ogni regione sviluppa il suo di modello, con lunghezze, curvature, attacchi che variano. Non è folklore. Significa che lo sci si adatta ai paesaggi. Dove la neve è profonda e soffice, è importante galleggiare. Dove è ventata e dura, serve per tenere e non scivolare. E mentre nel sud dell'Europa greci e latini osservano da lontano e scambiano gli sci per scarpe di legno, nel nord entrano davvero nella lingua, nel mito, nella vita della gente. Basta pensare alle saghe. Lì lo sci non è solo attrezzo, è una qualità dell'eroe, è un'estensione del suo corpo. E c'è un dettaglio che sembra un ponte diretto con lo sci alpinismo di oggi. In alcune saghe scandinave, gli sci hanno sotto una pelliccia orientata che scorre in avanti ma trattiene in salita. È l'antenato delle pelli di foca moderne. La stessa logica, la stessa ingegnosità, anche se i materiali sono diversi. Non stupisce che lo sci si intrecci con le storie nazionali dei paesi in cui conobbe il suo primo sviluppo. Ci sono fughe leggendarie nella tormenta, salvataggi avventurosi che diventano la fondazione simbolica di un paese. E quella memoria non resta chiusa nei libri. Rivive in gare di fondo come la Vasaloppet, che ripetono un racconto come se il gesto atletico fosse un rito e insieme una macchina del tempo. Scivolare nel presente permette di rievocare il passato. Dal sud, intanto, lo sguardo è curioso e goffo. I viaggiatori che vengono dall'Europa meridionale si cimentano a loro volta. Provano a scendere e scoprono cadendo, cioè nel modo più diretto possibile, che l'equilibrio sulla neve è una faccenda più complessa di quello che sembri. Quando nell'Ottocento lo sci arriva sulle Alpi, viene chiamato pattino norvegese, un nome che lo riduce a una curiosità esotica. Lo si vede perfino alle esposizioni universali, a Parigi per esempio, due assi strane in mezzo alle meraviglie industriali. All'inizio suscita imitazione, sperimentazione, tentativi. Poi scatta la scintilla che trasforma uno strumento in un immaginario. La scintilla è anche un libro in questo caso e un nome, Nansen. Il grande esploratore norvegese attraversa la Groenlandia con gli sci e trasforma due assi in un'idea di avventura moderna. Non è solo un'impresa geografica, è un messaggio culturale quello di Nansen. Lo sci smette di essere una bizzarria e diventa un mezzo di trasporto, un mezzo per andare lontano, per muoversi dove di solito l'inverno impone lo stop. In altre parole, cambia la relazione con la montagna. Grazie allo sci, la stagione chiusa diventa un territorio praticabile. La neve non è più soltanto un ostacolo, ma può diventare una strada. E quando una pratica diventa contagiosa, nascono le discussioni: come si deve sciare? Quale stile è quello giusto? Qui entrano in scena due visioni, una più nordica, legata all'idea di scorrimento e resistenza, e l'altra più alpina, che si è adattata ai pendii ripidi, a condizioni diverse. Gli sci sono diventati più maneggevoli, si sono affacciate nuove tecniche. È un conflitto creativo e dalla differenza nasce una evoluzione. Intanto, un po' dovunque, sulle Alpi, fioriscono i club, si pubblicano i manuali, si disputano le prime gare e avviene la trasformazione decisiva che muta la pelle dello sci. Da mezzo di sopravvivenza, da strumento di spedizione diventa sport e poi spettacolo, infine turismo. Il gesto che serviva a cacciare o ad attraversare un altipiano entra nelle città, inizia quella che viene detta stagione invernale e dietro vengono la moda, l'identità sociale, l'economia. E quando arrivano gli impianti, la montagna invernale si apre davvero. La salita non è più soltanto fatica, la discesa non è più privilegio. Così la neve, che per millenni era stata limite, freddo, isolamento, pericolo, si trasforma anche in gioco. È un rovesciamento quasi poetico. La stessa materia che impediva di muoversi diventa il motivo per muoversi. Lo sci nasce per sopravvivere e finisce per farci sognare. E forse questa è la sua storia più bella, una tecnologia antica che cambiando contesto diventa cultura e libertà.